Come si configura oggi il potere? Di Bruno Montanari. Seconda parte. Ordinamento è il terzo termine, quello cui giunge, nell'ambito giuridico, la sequenza moderna. Nella sua specificità concettuale, esso individua la compattezza e organicità razionali dell'attività normativa posta in essere dallo Stato o da altri soggetti dotati legittimamente o legalmente di tale potere. Nella sua idea di fondo, esso si pone in continuità con due possibili direzioni speculative. Da un lato, con una idea di diritto, secondo la quale il giuridico è la traduzione normativa dell'ordine che costituisce il mondo umano, la tradizione della scientia juris, sia nella sua versione giusnaturalistica, sia in quella storica. Dall'altro, con una definizione di ordine squisitamente positiva, che si realizza, tuttavia, secondo una sistematicità razionale della volontà normativa, la teoria del diritto nella sua versione principalmente novecentesca, nel suo insieme e nelle sue diverse e specifiche articolazioni. Vi è un elemento che contraddistingue la sequenza ordine-sistema-ordinamento e che occorre mettere in luce al termine della sua spiegazione. Tale elemento è costituito dalla categoria tempo, poiché è proprio sul rilievo che assume tale categoria che può tracciarsi la differenza più evidente con la seconda sequenza, complessità, equilibrio, governance. Anticipando qui, per mere ragioni di contrappunto espositivo, ciò su cui tornerò più avanti, dico subito che complessità è una nozione epistemologica di tipo meramente osservativo, per la quale il fattore temporale si fissa nella stabilità di una situazione di equilibrio attuale, la sola che può rendere osservabile una casuale disposizione di eventi. In altre parole, l'equilibrio, oltre ad essere un dato osservativo, funziona anche da categoria epistemologica che fa coincidere ciò che è realtà con uno stato denominato complessità. Se ne ricava un'idea di stabilità che, essendo fondata sulla contingenza dell'osservazione, rende insignificante l'immagine di una relazione causale tra eventi, che per definizione è meramente congetturale e non empirica. È proprio la nozione di stabilità che mette in relazione temporalità e potere. La stabilità, infatti, è il più evidente tra gli elementi costitutivi dell'effettività del potere. Ciò che muta storicamente è la condizione alla quale si registra tale stabilità. In tutto l'arco della modernità essa consisteva nell'idea di sistema come sintesi razionale di progetto politico e normatività legale. La figura della piramide, nella quale vertice e base si reggono reciprocamente, ne trasmette il senso. Con il concetto di complessità la stabilità è, invece, l'esito dell'equilibrio, che è una figura epistemologica strettamente dipendente dalla reiterazione di costanti osservative aventi ad oggetto un ambiente fisico. In altre parole, la stabilità, che individua l'esserci effettivo del potere, coincide con quell'espressione tutto si tiene, che indica la presenza materiale di un determinato stato di fatto, la cui permanenza si offre come tale alla possibilità di essere osservato. Lo stato di equilibrio, che fonda l'effettività del potere, tradotto nell'espressione pragmatica tutto si tiene, ha nella rete la sua immagine più incisiva, ma anche la sua differenza dal funzionalismo sistemico luhmanniano. 3. Le anticipazioni svolte risulteranno maggiormente comprensibili attraverso lo svolgimento della seconda sequenza. Complessità, equilibrio, governance, ciò da cui si deve prendere le mosse per cogliere il passaggio dalla prospettiva dell'ordine a quella dell'equilibrio, tipica delle società complesse, è costituito dalla svolta epistemologica novecentesca, per il fatto che essa mette gradualmente in discussione la onnicomprensività della valenza euristica del nesso di causalità e conseguentemente rende impensabile la categoria razionale di sistema. In particolare, sul piano dell'accertamento empirico del fatto, le teorie della conoscenza contemporanee hanno variamente dimostrato come nell'indagine scientifica non sia possibile astrarre dalla interazione che diviene cognitivamente costitutiva tra osservatore e oggetto osservato. Ciò significa che l'osservatore fa parte del sistema osservato e il metodo non può essere pensato separatamente dall'oggetto indagato. Si passa, insomma, dalla costitutività della ragione alla costitutività dell'osservazione. Ed è su questo passaggio che entra in gioco la categoria tempo, alla quale ho già fatto cenno. L'equilibrio, infatti, è una dimensione contingente che è rilevabile nel momento dell'osservazione. Esso contiene quell'eccesso di possibilità fattuali che individua la struttura paradigmatica della complessità in generale e di quella sociale in particolare. In altre parole, il fatto, così come viene determinato nell'istante dell'osservazione, non può essere come tale oggetto di una previsione, essendo una possibilità tra le tante. Sarebbe un fatto diverso se osservato in un istante diverso. La categoria della complessità richiama proprio quel contesto epistemologico caratterizzato dalla mera possibilità di interazioni in sospensione bilanciata, che è tutto il contrario, dal punto di vista epistemologico, della categoria della relazionalità causalistica, sicché l'equilibrio nella interazione, che costituisce la condizione per l'osservabilità della complessità, coincide con una situazione strutturalmente imprevedibile, che si può soltanto constatare nel suo darsi materiale nella contingenza. Il fatto strettamente legato al momento dell'osservazione, al tempo stesso soggettiva e contestuale, non può essere più isolato nella sua purezza. Di qui la perdita di significato del nesso di causalità a tutto vantaggio di quelle categorie epistemologiche della imprevedibilità ed incertezza, che sono il tratto comune su cui si fondano le teorie della complessità sociale. Per comprendere, allora, il sociale in quanto ambiente stabile, occorre svolgere, teoricamente, un'opera di riduzione delle possibilità al fine pratico di contenere e gestire la complessità stessa entro i limiti della contingenza, la quale rimane sempre aperta, tuttavia, all'interazione con l'ambiente. Di conseguenza, l'equilibrio che deriva dalle operazioni di riduzione della complessità dà luogo a punti di stabilità possibile entro un apparato di interazioni dal profilo piatto e orizzontale radicalmente diverso da quella gerarchia verticale che caratterizza l'ordine istituzionale tipico dello Stato moderno. Ho già detto come si debba a Niklas Luhmann l'applicazione della epistemologia della complessità alla comprensione delle dinamiche sociali e alla definizione di ambiente sociale. Ho anche aggiunto come ritenga io di dover sottolineare una differenza tra l'epistemologia luhmanniana degli anni 70-80 del secolo scorso e l'attuale pragmatismo della globalizzazione. L'epistemologia luhmanniana, infatti, ha il suo punto di forza ancora nell'idea razionalistica e storicistica di sistema, con una declinazione, però, del tutto inedita, che si riflette nella variazione semantica dell'aggettivo, da sistematico a sistemico. Significativa è proprio questa relazione tra continuità concettuale e variazione semantica. Sul piano puramente formale, la presenza del sistema nell'orizzonte di pensiero di Luhmann sta a dimostrare l'eredità hegeliana propria della sua formazione francofortese. Tale profilo biografico formale conduce ad una questione epistemologicamente sostanziale. Sta a mostrare, cioè, come rimanga ferma l'idea che la comprensione di ciò che può definirsi realtà resti legata alla possibilità di ricondurre il molteplice all'unità, come appunto il riferimento concettuale al sistema certifica. Il nuovo significato che rende ragione della variazione semantica, sistematico, sistemico è conseguenza del radicale abbandono di un qualsiasi riferimento non empiristico, Il nuovo modello per una comprensione unitaria non si realizza in una forma di trascendimento del molteplice nell'unità del tutto, ma, più empiricamente, in una riduzione di variabili, ciò a beneficio della possibilità di abbracciare con un unico atto osservativo, con un unico sguardo dunque, la molteplicità degli eventi forse colti nel loro contingente equilibrio. Se questa è la lettura luhmanniana, che viene normalmente classificata come funzionalistico-sistemica, essa allora ha un esito epistemologico che mostra la sua differenza con l'attuale pragmatismo. Il mondo di Luhmann aveva come orizzonte i confini dello Stato, che contenevano la politica e l'ordinamento giuridico. Quello attuale della governance si svolge nello spazio privo di confini, dominato dai potentati economici più forti della progettualità ideale della politica. La differenza tra i due mondi si coglie attraverso l'esempio offerto dal rapporto tra potere e ordinamento istituzionale. In Luhmann la permanenza categoriale della dogmatica giuridica, sia pure riletta nella sua funzione di confine semantico del sottosistema giuridico, realizza una autosufficienza di questo rispetto a quello politico. Ciò consente di tener ferma la funzione di controllo critico propria del giuridico nei confronti di una normatività, che sia manifestazione immediata delle pretese del politico. Nell'empirismo pragmatico contemporaneo, al contrario, la complessità non dà luogo a modalità di comprensione unitaria, ma conduce lo sguardo verso una situazione composta da una molteplicità di intersezioni, che fanno somigliare l'ambiente sociale, più che ad un sistema unitariamente comprensibile, ad un tessuto reticolare. L'attuale diversa comprensione della realtà conduce all'evaporazione della categoria della politica, storicamente e concettualmente legata alla forma della sovranità statuale, in favore della dominanza della categoria economica, che in un'economia di mercato è transnazionale e sovrastatuale. È in quest'ultimo contesto che ritengo vada collocata l'attuale nozione di governance, nella quale la visione di un ambiente sociale complesso in equilibrio deve essere rimodulata secondo una immagine di tipo puntistico reticolare. La governance implica, quindi, una considerazione ancora diversa, sia del riferimento al funzionamento di fatto del complesso istituzionale in generale, sia di quello specifico relativo ad un determinato ambito di regolazione normativa. Il modello che si delinea attraverso questa prospettiva regolativa, infatti, non solo non è verticale, ma neppure sistemico alla Luhmann. Esso è orizzontale e aperto, come orizzontale e aperta è l'immagine di una rete composta da una molteplicità a priori indeterminabile di intersezioni tra eventi fattuali che realizzano un equilibrio compensativo. La differenza tra i due modelli è tale da mettere in crisi la configurazione classica delle istituzioni rappresentative elaborate dalla modernità, che Luhmann, è bene sottolineare, non aveva messo in discussione, pur se rilette in chiave funzionalistico-sistemica. 4. Evaporato il nesso Stato-politica-diritto, ne segue, sul piano istituzionale, la problematica tenuta concettuale dell'idea di Stato di diritto e di democrazia rappresentativa e, su quello giuridico, della categoria di ordinamento e della gerarchia delle fonti. In particolare, utilizzare, sul piano politico, i modelli di governance come equilibrio reticolare dà luogo ad un esito paradossale, quale è quello costituito dalla contemporanea presenza di due fenomeni strutturalmente antitetici, che non riescono a disporsi in continuità tra loro e neppure a dialogare, sia pure secondo una modalità dialettica. Da una parte avanzano e chiedono spazio le prassi di democrazia immediatamente partecipativa attraverso il diretto coinvolgimento nei processi decisionali di coloro che alle decisioni pubbliche dovranno attenersi. Dall'altra emergono, con sempre maggiore capacità performativa, istanze tecnocratiche, espressione diretta degli interessi di soggetti che, per la loro struttura socio-economica, non hanno per proprio fine il perseguimento del bene pubblico. Sul piano giuridico, la crisi della democrazia rappresentativa si traduce nella crisi della legge democratica come fonte privilegiata dell'ordinamento, e quindi nella crisi degli elementi strutturali della generalità, dell'astrattezza, della pubblicità. Ciò conduce all'esaltazione di modalità contrattuali e giudiziarie che, snaturate rispetto alla loro classica funzione ordinamentale, si presentano come le matrici del nuovo diritto. Con una formula sintetica si può dire che al criterio giuridico-politico della soggettività legittima, o detta altrimenti, della legittimazione soggettiva, si sostituisce la presa d'atto della pressione fattuale di entità portatrici di interessi abbastanza forti da avere, nella competizione, una capacità di negoziazione. Ciò trova riscontro, ad esempio, nel darsi di prassi di governance in cui soggetti, la cui originaria costituzione pubblica o privata diviene indifferente, entrano in una relazione contrattuale in quanto meri portatori di interessi, con il fine di produrre una regolazione idonea a comporre tali interessi, in una maniera che si ritiene più rapida e soddisfacente di quanto non possano fare gli strumenti ordinamentali. La crisi della democrazia rappresentativa indotta dal modello di governance comporta la crisi della categoria del politico, poiché elimina la possibilità di ideare un progetto, e ciò non senza una ragione epistemologica, che riguarda quella categoria del tempo alla quale ho già accennato e che ora intendo approfondire. La situazione di equilibrio sulla quale si costruisce la governance coincide, sotto il profilo temporale, con una osservazione puntuale, la cui stabilità si apprezza solo in quanto già così si offre all'osservatore. Proprio in quanto è solo osservabile, non è possibile progettarla. La temporalità è quella istantanea dell'osservazione. Qui risiede la differenza strutturale con la sequenza concettuale ordine-sistema, che si proietta nel concetto di ordinamento giuridico. Tale sequenza, infatti, è attraversata razionalmente da una idea di tempo strutturata dalle categorie di mutamento e durata, da cogliersi epistemologicamente secondo la chiave della continuità. Come dire che la discontinuità dell'osservazione esperienziale viene trasformata in una continuità prodotta dalla elaborazione razionale? Basti pensare alla nozione già messa in luce di relazione causale, che dispone secondo continuità a fini cognitivi i diversi eventi del reale, per cui la conoscenza è il prodotto mentale di un percorso tra un prima e un dopo. Un tale modello di ragionamento consente mentalmente di stabilire una funzione causale tra un evento ed un altro evento, che diviene un esito conseguenziale del primo. Il presente diviene così lo snodo di una continuità causale tra passato e futuro. La chiave della temporalità risulta evidente negli elementi strutturali del diritto concepito secondo una prospettiva ordinamentale. Basti pensare al concetto di norma che sintetizza semanticamente un nesso razional-causale, e quindi temporalmente dislocato, tra prescrizione, dovere e responsabilità. L'esempio più facile e scontato è proprio nella struttura di quell'atto normativo denominato legge. Essa è un atto il cui fine è durare nel tempo. Il durare nel tempo è il fattore razionale che consente di emancipare l'atto dai soggetti fisici che lo pongono in essere, di considerarlo, cioè, un in sé, indipendentemente da quelli. La legge non esprime un equilibrio nell'istante, ma il suo fine strutturale è un dover essere nel tempo. Il senso della transizione mi sembra che possa essere raccolto nella seguente sottolineatura. Come l'ordinare era stato il fine pratico del diritto fondato appunto sul concetto di ordine come principio teoretico, filosofico e culturale, Così l'equilibrio rappresenta l'obiettivo pratico di una attività regolativa, la governance conseguente al modello epistemologico della complessità sociale. La governance, praticata con una disinvoltura pericolosamente ignorante della costituzione epistemologica della sua nozione, è la causa non contingente della crisi della categoria del politico, ed è il mezzo che consegna il potere alla tecnocrazia economico-finanziaria, che per sua costituzione è ademocratica. È il potere acefalo della rete. 5. L'iconografia della piramide e quella opposta della rete mettono in luce grafica qualcosa di sconcertante, destinato a riflettersi sulla vicenda umana in modo incalcolabilmente rischioso. Il potere, dall'avere una testa, è divenuto acefalo. Il vertice della piramide è inscindibile dai suoi assi portanti, in salita ed in discesa, che sia un trono o un'aula parlamentare. In ogni caso quel vertice indica una precisa individuazione soggettiva. Esiste un responsabile del potere. Può farsi lo stesso ragionamento per i nodi e i fili che tessono e armano una rete. Ciò che è rilevante non sono i soggetti, quanto il loro annodarsi e riannodarsi. L'effettività del potere risiede proprio in questo tenersi in modo indefinitamente plurimo e diffuso. Se la piramide ha reso spesso crudele il potere, la rete lo rende privo della umanità soggettiva del corpo. Ciò si mostra in tutta la sua inquietante portata se solo si presta attenzione alla circostanza della saldatura tra le tecnologie cibernetico-informatiche e la rete. La decisione umana visibile è sostituita dall'anonima performatività dell'algoritmo, in virtù del quale l'umano certamente non scompare. Chi costruisce infatti gli algoritmi e il loro modo di operare, ma diviene invisibile. L'uomo non vede neppure i dati che scatenano la performatività dell'algoritmo, così come i piloti americani che sganciarono la bomba non videro i corpi ardenti delle vittime migliaia di metri sotto di loro. L'algoritmo fa sentire la sua fredda, oggettiva, non umana performatività dalle operazioni finanziarie a quelle belliche. Un incrocio virtuale di dati è sufficiente a scatenare una tempesta monetaria o a far giungere un drone tra le montagne dell'Afghanistan. Fine.